io partirei, insomma, spiegando al grande pubblico in cosa la scoperta del bosone di Higgs sta già ora cambiando il nostro modo di conoscere e di interpretare il mondo, no? Intendendo con questo termine la realtà che si prospetta di fronte a noi.
Sì, diciamo, per ora è un cambiamento nella nostra visione del mondo, cioè ora possiamo dire di avere capito in maniera molto dettagliata perché il mondo materiale che ci circonda è fatto di cose, noi stessi siamo fatti di atomi, cioè tutto quello che ci circonda nella vita quotidiana sono atomi, molecole, corpi materiali, perché ha questa caratteristica così particolare che finora abbiamo sempre considerato quasi per scontato, l'abbiamo dato, no? Le cose sono fatte di atomi, molecole, e ci sembra quasi naturale che l'universo materiale di per sé debba essere così. In realtà non è per niente ovvio e oggi possiamo dire che abbiamo ricostruito il meccanismo che ha portato a questa condizione, a questa situazione. E per capire, ricostruire questo meccanismo, è come se dovessimo fare un salto indietro vertiginoso all'inizio, nei primissimi istanti di vita dell'universo, in cui c'era già tutta la materia che componeva l'universo attuale, ma la forma che aveva questa materia era assolutamente esotica, cioè fossimo stati lì, avessimo visto il nostro universo in quei primissimi istanti, non l'avremmo riconosciuto, perché non c'erano cose, non c'era forma, non c'era nessun atomo, e il motivo era proprio legato al bosone di Higgs, cioè il fatto che fino a che non si è installato il bosone di Higgs nell'universo intero, le particelle erano prive di massa, quindi correvano alla velocità della luce e non potevano aggregarsi, non c'era modo di costruire qualche forma di materia stabile. Di colpo l'universo primordiale, che era estremamente caldo, si raffredda, il bosone di Higgs si congela, produce questo campo onnipresente e quindi le particelle, attraversando il campo di Higgs, acquistano massa e si differenziano, cioè diventano una pesante, l'altra leggera, in particolare i quark leggeri, che sono quelli che compongono i protoni, acquistano massa ma non eccessiva, quindi possono aggregarsi in una cosa stabile, che è il protone. L'elettrone prende un pelino di massa, abbastanza poca da poter orbitare intorno a un atomo. Quindi questo meccanismo così cruciale che ha definito la strada che ha preso il nostro universo materiale, da cui alla fine sono nate le stelle, le galassie, se vogliamo anche noi, è proprio dovuto al bosone di Higgs, al ruolo che ha avuto in questa rottura della simmetria iniziale.
È detta la particella di Dio, un nome insomma denso di significati e anche
Sì,
se vogliamo di grande responsabilità.
è un po', diciamo, insomma, la considero un po' un'esagerazione, cioè è una particella materiale, gioca un ruolo importante, tutto quello che vogliamo, però insomma la considero un pochino, insomma, lo sa com'è nata, no? Il nome è nato
Sì.
da tale editore, ha fatto un grande colpo e aveva avuto ragione, dal punto di vista commerciale è una trovata geniale. È vero che gioca un ruolo importante nella costituzione dell'universo, ma insomma, tirare in ballo Dio mi sembra un po' inopportuno, ecco, devo dire in
No,
tutta
però mi
onestà.
serviva questa provocazione per entrare in una riflessione di tipo diverso. È evidente che quando si arriva così profondamente vicini all'origine di tutto, ci si pone il tema anche del rapporto con la trascendenza, no? Questo tema voi ve lo siete posto?
Beh, diciamo, su questo tema ogni scienziato, come anche ogni essere umano, dà la sua risposta personale, cioè non c'è scienza e non c'è, diciamo, disciplina che ti possa guidare, è un atto di coscienza individuale. Io personalmente sono non credente, quindi me lo sono posto nei termini che diciamo, non devo ricorrere a un ente superiore per spiegare l'origine dell'universo, la materia, la sua evoluzione. Questa, fra l'altro, è una delle cose che crea più scalpore, no? Perché abitualmente si dice la scienza spiega il come e non si pone il perché, no? Invece noi oggi sappiamo quasi il contrario, cioè sappiamo che l'universo è nato da una fluttuazione del vuoto, quindi sappiamo il perché, ma non sappiamo ancora descrivere in tutti i dettagli esattamente come è avvenuto, no? Detto questo, però, chi fa una scelta diversa, cioè chi Io ho avuto molti dialoghi, diciamo, molto fruttuosi con scienziati cattolici, con il presidente dell'Opera Pontificia, il direttore della Specola Vaticana, che sono gesuiti e ovviamente astronomi e ovviamente credenti, E la cosa bella è che è ovvio che, diciamo, come scienziati discutiamo apertamente le primissime fasi di vita dell'universo e parliamo lo stesso linguaggio. Poi si arriva a un punto in cui lo scienziato cattolico o gesuita, in questo caso, dice: io ho, credo in un essere sovranaturale, no? Cioè al di fuori dei meccanismi naturali, extranaturale, cioè sopra, diciamo, tutto quello che la scienza può investigare. Ed è quello è un atto di fede, un atto di... La fede vuol dire proprio affidarsi, no? La coscienza, certo, si affida, certo, a una... E questo, da un lato, come posso dire, salvaguarda la fede da ogni tentativo, se ci fosse, di utilizzare i risultati scientifici per metterla in discussione, no? Perché, certo, se è un atto individuale, nessuno può, no, metterlo in discussione. Dall'altro permette alla scienza una grande libertà, basta pensare appunto cosa succedeva qualche centinaio di anni fa, in cui col timore che la scienza mettesse in discussione la religione, la scienza veniva limitata, no? Cioè si diceva di queste cose la scienza non si deve occupare. Invece c'è una, oggi, questa posizione che io ritengo molto intelligente, della, anche della gerarchia, anche del Papa, insomma, delle gerarchie vaticane, che colloca su due terreni diversi la ricerca scientifica e la ricerca di Dio, e questo permette un dialogo assolutamente franco e paritario.
Ecco, non so se ho avuto modo di vedere, ma insomma il cartellone di quest'anno di Legge per non dimenticare, che noi stiamo seguendo sin dall'inizio, mette spesso a confronto, seppure in occasioni differenti, posizioni che riflettono in senso quasi teologico ed altre come questa in maniera molto più laica. Le fedi sono tante, no? C'è anche un atteggiamento, se vogliamo, fideistico. Mi ha colpito molto quello che leggo nelle note, io il libro ancora non l'ho preso in mano, ma insomma nelle note che accompagnano la presentazione, questa frase che non so se è detta da lei: tutto è precario, la condizione umana
sì, è dalla,
ecco, questo è molto, mi sembra molto significativa, perché tra gli atteggiamenti fideistici della contemporaneità c'è il ritenersi, è ritornato questo concetto, no, della superiorità, sì, dell'essere superiore, sì, no, sì, di questo uomo infallibile. Per
no,
cui...
ma questo, guardi, se lo legge il libro, perché cioè, insisto molto su questo, cioè diciamo, la cosa veramente, secondo me, meravigliosa, cioè il meccanismo di cui parlavo prima, cioè questo campo scalare che dà le cose, no, questa struttura molto bella, per cui siamo qui in mezzo a un prato, vediamo, voglio dire, una cattedrale o una bella ragazza, insomma, diciamo, tutte le forme di bellezza che uno possa immaginare, essenzialmente. Questo meccanismo è fragile, cioè la cosa stupefacente è che quando ci siamo posti il problema, questo equilibrio che dura da miliardi di anni, no? Che dà alle cose questa consistenza, che nasce dal campo scalare di X, quanto è stabile? La nostra sorpresa è stata di vedere che è tutt'altro che stabile, è lì in una condizione di equilibrio un po' precario. E questo, questa è una mia considerazione, diciamo, ognuno può trarre le conseguenze che vuole, però per me questa è una cosa meravigliosa. Cioè, l'umanità per migliaia d'anni ha considerato se stessa, l'uomo, i greci dicevano i mortali, no?
Sì.
Cioè la caratteristica più intrinseca dell'essere umano è la fragilità, è la mortalità, l'essere, no, la parca che taglia il filo e che affloscia a terra come una marionetta, no?
Certo.
E si è sempre divinizzato, viceversa, le grandi strutture materiali, i pianeti, il sole, la luna, le stelle, cioè c'era sempre l'idea che la grande struttura materiale del cosmo era immortale, no? Da questo scacco, fra l'altro, sono nate le religioni, sono nate la scienza, la filosofia, l'arte stessa, no? Cioè,
certo,
costruire un'opera, Kant, Achille, no? Che rifiuta la vita borghese e vuole fare l'azione eroica che sarà cantata dagli aedi nei millenni. Questa è proprio la nascita della nostra cultura, insomma. Ecco, oggi scopriamo, e questa è una cosa di questi anni, che la precarietà è un tratto anche delle strutture materiali. Cioè, se il bosone di Higgs si lacerasse, questo meccanismo, si potrebbe lacerare in qualunque momento. L'intero universo ritornerebbe a quelle condizioni iniziali. Io trovo questo meraviglioso, cioè che la nostra precarietà sia in qualche modo solo una specie di piccolo rispecchiarsi di una caratteristica che è comune non solo agli animali, al pianeta Terra, queste cose sono cose che abbiamo capito in questi ultimi decenni, ora possiamo dire che è precaria l'intera struttura materiale del cosmo, no? E questa cosa, fra l'altro, avrebbe anche conseguenze. Quando dicevo cambia la nostra visione del mondo, Però certe volte quando cambia la nostra visione del mondo cambia tutto. Quindi se si cominciasse a discutere delle conseguenze di questa nuova visione del mondo, forse i cambiamenti, diciamo, nelle relazioni tra individui, nelle relazioni sociali, insomma, potrebbero essere molto più importanti anche forse dei cambiamenti tecnologici e quelli legati ai...
Guardi, la sua riflessione che posso dire mi emoziona addirittura, nel senso che è espressa da una persona così profonda come lei che sta lavorando in un territorio anche di frontiera, la scienza è molto importante. Mi pone a farle un'ultima domanda che nasce un po' alla provocazione famosa del detto la scienza non è democratica, no?
Sì.
Forse il problema attuale è anche che la scienza deve tornare ad essere democratica, cioè deve tornare a parlare alle persone, al grande pubblico, perché il rischio è che poi gli enormi passi che stiamo facendo nei vari settori della scienza e della tecnologia trovino un'umanità impreparata, quasi legata.
Sì, assolutamente d'accordo. Io... Diciamo, la questione è che la scienza democratica è legata al meccanismo con cui funziona la scienza, cioè, le spiego, diciamo, se noi abbiamo un dubbio nel nostro lavoro, 200 persone che stanno cercando di scoprire, di decidere se un certo segnale è una nuova particella o no, non è che si vota, cioè, l'atteggiamento è che chiunque esprime dei dubbi deve essere ascoltato e i suoi dubbi devono essere verificati scientificamente. Guardi, ho visto avvenire che scienziati di fama mondiale o grandi professori sostenevano la tesi A e magari un giovane studente appena laureato o giù di lì si è alzato e dice ma veramente questa cosa non mi convince, e aveva ragione lui. Cioè se si votasse, mi spiego, cioè in campo scientifico quello che conta è proprio il rigore e la consistenza, no? Cioè una cosa...
Certo, se si fosse votata ai tempi di Galileo...
votando la scienza in questo senso non è democratica, no? E tuttavia ha ragione lei quando dice che la scienza dovrebbe diventare patrimonio comune, o per meglio dire, non mi illudo, cioè la scienza ha un contenuto tecnico, specialistico molto complicato, sempre più complicato anche per noi, quindi non puoi pensare di distribuire questi strumenti a miliardi di persone, questo siamo d'accordo.
Certo.
E tuttavia alcuni elementi di cultura scientifica di base, quei tanti che ti servono a capire le grandi opzioni, no? Cioè dove sta andando, cosa stiamo trovando, che conseguenze possiamo trarre da questa o quella scoperta, questo dovrebbe essere veramente patrimonio comune. Cioè questo dovrebbe diventare, io lo sento come un impegno personale, uno dei motivi per cui ho scritto anche questo libro è quello, cioè di raccontare in una forma che è comprensibile a tutti, anche a chi non ha interessi scientifici, cose scientifiche che li riguardano. Cioè nel senso che quando si diceva prima, quando cambia la visione del mondo cambia tutto, no? Basti pensare ai primi del Novecento, quando, che ne so, gli scienziati che si occupavano di relatività generale o di meccanica quantistica erano 30 persone.
Certo.
Ma da quel cambiamento di paradigma è venuto fuori il Novecento, è venuto fuori Freud, Pirandello, sono cambiati i rapporti tra le persone, è venuto il cambiamento nell'arte, cioè è cambiato tutto, non solo la tecnologia, i cellulari, la risonanza magnetica, ma è cambiata veramente la vita di tutti, no? E oggi questo meccanismo è ancora in funzione, quindi dico, oggi con gli strumenti che ci sono e un livello di cultura generale che non è paragonabile con quello che c'era ai primi del Novecento, cioè un dibattito politico, filosofico, sociale, culturale, etico, diciamo, su cosa ci sta dicendo la scienza, la nostra visione del mondo oggi qual è, che opzioni ci pone di fronte, che conseguenze ne possiamo tirar fuori, questo sarebbe un vero dibattito democratico. Cioè questo oggi,
forse di questo che
fare.
Ha paura, diciamo tra virgolette, il potere, no? Però lasciamola lì come suggestione.
Sì, no, diciamo, no, il potere, io non ho una visione, diciamo, così, diciamo, complottista, però...
No, no,
certo,
nemmeno io, no, ma in senso
sì,
lato.
Nel senso lato. Di certo, una comunità di persone consapevoli e coscienti forse è meno manipolabile in termini di consumismo, di persone che non pensano, diciamo, che quindi acquistano, no? Cioè, quindi
sì, anche semplicemente in termini di competizione per il potere medesimo, cioè se si rimane
oppure,
nella condizione attuale,
certo,
chi ha il potere...
La manipolazione del consenso, questo sono sicuro, cioè una comunità cosciente è difficile da manipolare, no? Ma proprio per questo secondo me bisogna, cioè, controcorrente, però insomma mi fa piacere che ci siano queste occasioni, seppure sono piccole comunità, ma non sono minoranze, cioè sono, o per meglio dire, sono minoranze della popolazione, ma non sono infinitesime, no?
Certo.
L'interesse che c'è su queste cose oggi è molto vasto, non si misura in 100.000, si misura in milioni di persone, e questo forse dobbiamo coltivarlo.
Grazie.